Vabbè, come sempre, due parole, proprio due di commento, ringraziando il professor Giglioni che, appunto, come vedete, ci ha non solo fatto vedere con precisione, con acutezza, questo caso specifico delle smart grid, che sono un'applicazione specifica rilevantissima della direzione smart di cui andiamo parlando da questo pomeriggio, ma di nuovo ci ha anche fatto vedere, come dire, il lato oscuro, no? I problemi, le nuove sfide che anche ai giuristi sono poste. Ricordo appunto quella, ad esempio, no, nella prima parte ricorreva al tema dei diritti, qui i diritti diventano, che non è esattamente un concetto quale, garanzie in positivo, la non esclusione, garanzie in negativo, no, la tutela della privacy. Intanto diamo il benvenuto all'assessore Lepore, che può venirsi a sedere direttamente qui al tavolo. E così intanto do la parola a Giusella Finocchiaro, che non è solo una prestigiosissima docente nell'Università degli Studi di Bologna del diritto dell'internet, ma è anche presidente del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite detto UNCITRAL, cioè sostanzialmente la struttura giuridica che si occupa delle prospettive della legge internazionale del commercio. A lei è assegnato il tema Smart City, Open Data e valorizzazione del patrimonio informativo. Giusella, grazie.
Grazie e buonasera a tutti. Innanzitutto io qui mi trovo a essere una mosca bianca perché sono l'unica privatista in mezzo a tanti pubblicisti e quindi inevitabilmente la mia prospettiva sarà diversa. Ma spero che questo non possa che, diciamo così, arricchire il nostro dibattito. Allora, non tenterò di definire la smartness e di dire che cosa vuol dire smart city o città intelligente, mi limito però ad osservare che non c'è intelligenza senza informazioni. In qualunque modo ci vogliamo avventurare a definire l'intelligenza, comunque se non ci sono delle informazioni, l'intelligenza ha poco terreno su cui operare, manca del materiale su cui operare. E le informazioni di cui noi abbiamo bisogno nella Smart City sono, da un punto di vista giuridico, in particolare dal punto di vista giuridico del privatista, variamente classificabili. E qui tenterò di dare una risposta a un'altra domanda. Di chi sono? A chi appartengono? Perché i privatisti poi ragionano sostanzialmente con dei concetti proprio di base, no? Tipo la proprietà, il possesso e così via. E allora di chi sono queste informazioni? A chi appartengono queste informazioni? E a seconda del punto di vista che adottiamo abbiamo ovviamente delle risposte diverse. Primo punto di vista, che già è stato menzionato dal collega che ha parlato subito prima di me, protezione dei dati personali. Purtroppo abbiamo una legge sulla protezione dei dati personali che commette un errore definitorio, a mio giudizio, perché classifica i dati personali come informazioni. Mentre invece il dato può contenere l'informazione, ma non è l'informazione. Nella nostra legge si legge che il dato personale è un'informazione. È un'informazione riferibile a una persona fisica, dice la legge nell'attuale versione, mentre prima si riferiva anche alle associazioni, agli enti e alle persone giuridiche. Bene, se noi consideriamo questo punto di vista, cioè che l'informazione è un dato personale, o se volete il dato personale è un'informazione, abbiamo sì tante informazioni nelle smart city che però sono naturalmente protette, perché si riferiscono a qualcuno. E quindi se vogliamo sempre con l'ottica molto concreta andare al sodo, se abbiamo tante informazioni che appartengono a qualcuno, che comunque sono riferibili a qualcuno, se lo vogliamo dire in maniera più raffinata, rispetto a beni giuridici rispetto ai quali qualcuno può azionare una tutela, o rispetto ai quali ha un diritto, abbiamo tante informazioni che brutalmente servono poco. Perché è difficile pensare a uno smart city che operi con l'informativa e il consenso, informazione su informazione, dato personale su dato personale, rispetto a un determinato soggetto. E quindi qui è necessario cambiare prospettiva e quindi ritenere che queste informazioni non sono più dati personali, ma che invece sono utilizzabili in quanto dati anonimi. E allora, siccome la legge sulla protezione dei dati personali prevede che i dati anonimi, questi sì, possano essere ampiamente e variamente utilizzati, usciamo dalla prospettiva deidentifichiamo il dato personale, diventa un dato anonimo ed essendo un dato anonimo è suscettibile di qualunque tipo di utilizzo. E questo, diciamo così, è il primo filone di pensiero sul quale ci possiamo avviare. Secondo filone di pensiero, sempre per rispondere alla domanda di chi sono i dati. I dati sono di chi li ha messi insieme, non dei soggetti a cui si riferiscono, ma dei soggetti che hanno costruito una banca dati, un sistema, una piattaforma, un motore di ricerca e quindi li hanno messi insieme questi dati e li hanno raccolti. Qui non è più una tutela sotto il profilo della protezione dei dati personali, che è evidente perché quella appartiene all'interessato, al soggetto a cui si riferiscono le informazioni, questa è la tutela dell'investitore. Quindi questa è la tutela attraverso il diritto d'autore e attraverso la protezione delle banche dati. Non che sia necessario un particolare livello di creatività da parte dell'investitore perché possa vantare una tutela su motore di ricerca, piattaforma o quant'altro. Dal momento che la nostra legge sul diritto d'autore emendata con una direttiva europea, a sua volta proveniente da un approccio statunitense alla materia, dalla cosiddetta dottrina del sudore della fronte, riconosce una tutela, benché non completa, ma comunque rilevante, al soggetto che ha investito per costruire quella banca dati. Quindi questa è la seconda risposta. Terza risposta. Approcciamo il problema invece in un altro modo, e cioè le informazioni sono un bene giuridico, un bene giuridicamente rilevante, un bene immateriale, ma ciò non depotenzia ovviamente il fatto che si tratti di un bene, possono costituire, qui torno veramente ai fondamenti del diritto privato, oggetto di proprietà, 832 del codice civile, proprietà di chi? Non del singolo, non della pubblica amministrazione, ma dei soggetti pubblici. E qui veniamo al discorso degli open data, e quindi sostanzialmente dei dati come bene comune. Dei dati come bene comune, che va articolato partendo veramente, secondo me, dal mio punto di vista, che ripeto è diverso rispetto a quelli che ho sentito, ma naturalmente diverso per gli studi e per la formazione, concetto di proprietà come diversa da proprietà privata e da proprietà pubblica, proprietà appunto di una comunità, proprietà di un insieme di soggetti, bene comune, come si dice oggi, riferendosi a più potenziali fruitori e utilizzatori e proprietari di questo bene. Tutto questo è una fantasia di un privatista alle 5:30 del pomeriggio? Probabilmente no, perché nel codice dell'amministrazione digitale uno spazio in questo senso c'è, e nell'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, che nella prima parte naturalmente ha declinato i concetti di cittadino digitale, domicilio digitale, via di seguito, partecipazione in forma digitale e così via, nell'articolo 50 c'è uno spazio per tutto questo. E si legge, articolo 50, i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e la riutilizzazione alle condizioni fissate nell'ordinamento. Quindi i dati delle pubbliche amministrazioni sono per loro natura conservati in modo da essere poi fruiti da altri soggetti. Questo lo dice chiaramente l'articolo 50 del codice. Restano naturalmente salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti da leggi e da regolamenti, dalle norme in materia di protezione dei dati personali e il rispetto della normativa comunitaria di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico. Molto sinteticamente questi limiti li avevo enunciati alla fine, naturalmente su questo si potrebbe molto a lungo argomentare, ma comunque sono beni disponibili per definizione, i quali poi devono essere riutilizzati secondo nel rispetto di altre leggi, in primis la legge sulla protezione dei dati personali. E poi si dice, sempre nell'articolo 50, che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile, fruibile e fruibile alle altre amministrazioni ed è reso fruibile e disponibile ai soggetti privati. Quindi lo spazio per articolare un discorso, anche sotto il profilo giuridico e normativo, sugli open data come bene comune, c'è. C'è perché c'è nella legge, c'è perché è nell'articolo 50. Però qui vorrei distinguere in maniera molto chiara fra il dato, o se preferite l'informazione in senso più neutro, perché dato fa pensare ai dati personali, diciamo le informazioni, e le infrastrutture che consentono di fruire di queste informazioni e i documenti nei quali le informazioni sono contenuti, perché sono oggetti diversi. Allora è concepibile, a mio avviso, pensare che i dati siano condivisi e fruibili. Fare lo stesso discorso sui documenti o sulle infrastrutture diventa molto, ma molto più difficoltoso. E forse per i problemi che stiamo discutendo qui non così interessante sotto il profilo dell'utilizzazione, ma in ogni caso, quale che sia la valutazione, è importante mettere ordine nei concetti e quindi distinguere appunto fra informazioni e dati, documenti e infrastrutture. L'ultima precisazione che vorrei fare è questa. Quando si parla di open data, ormai se ne parla da molto tempo in questa regione, come in altre regioni pilota, i progetti sugli open data sono partiti diversi anni fa e quindi sostanzialmente non è che stia dicendo niente di particolarmente nuovo, ma quando si parla di open data spesso si ravvisano delle difficoltà di ordine operativo. Quindi sì, teoricamente gli open data sono disponibili, la legge prevede che le informazioni possano essere messe a disposizione di altri soggetti, soggetti pubblici e soggetti privati, però tuttavia questo è estremamente difficoltoso perché poi quando i dati vengono messi a disposizione, in realtà questi dati non si possono leggere adeguatamente, non si possono fruire, sono troppi, sono ridondanti e così via. Questo sicuramente è vero e questo sicuramente è un problema, ma è un problema che stiamo ravvisando anche in altri settori. E ne cito uno che apparentemente c'entra poco con quello che stiamo discutendo, che è il settore della sanità, dove una mole enorme di dati potrebbe essere messa a disposizione per la ricerca scientifica e per altri tipi di progetti. Dov'è la difficoltà? La difficoltà, ancora una volta dal punto di vista concettuale, è questa, che le tecnologie, si è accennato più volte prima, non sono mai neutre. Lo sforzo può essere quello del giurista di fare delle regole neutre per l'utilizzo delle tecnologie, ma le tecnologie e in particolare le tecnologie applicative sono molto spesso esse stesse portatrici di un modello, organizzativo che tuttavia non viene espresso, che non viene deliberato, che non viene deciso secondo le forme proprie della condivisione, della compartecipazione, della democrazia o quali forme voi vogliate di deliberazione, viene inserito in maniera surrettizia all'interno della tecnologia. Quindi molto spesso le tecnologie portano in sé un modello che noi non siamo neanche in grado di leggere. Non perché ci sia una volontà di qualcuno di andare in quella direzione piuttosto che un'altra, può essere anche semplicemente frutto di un'inerzia, può essere una scelta di tipo economico, mille possono essere le ragioni. Però ecco, se ci poniamo in quest'ottica e riconosciamo la presenza di un modello, probabilmente facciamo un passo avanti. Lawrence Lessig, che è un giurista insigne che molti conoscono, ha scritto uno dei libri più importanti nella materia di cui mi occupo, intitolato The Code of Cyberspace, di diversi anni fa. Il codice si chiamava allora, adesso suona strano, del ciberspazio. in cui diceva che sostanzialmente, come c'è un modello di codice per i giuristi, c'è un codice anche per gli informatici, che naturalmente è il codice con cui si scrivono poi le istruzioni dei programmi informatici, e che quel codice veicola delle regole, e che addirittura di quel codice si dovrebbero servire, almeno in maniera limitata, i giuristi per produrre quella che lui ha chiamato l'ex informatica, cioè sostanzialmente una modalità di regolamentazione dei sistemi informatici che passi attraverso lo strumento informatico. Senza arrivare a questi estremi, che peraltro non riguardano il tema di cui noi ci stiamo occupando, ma altri temi che sono quelli della regolamentazione di Internet più in generale, ecco, è importante secondo me essere consapevoli che che l'informatica e che le applicazioni informatiche molto spesso recano con sé un modello che noi non riconosciamo. Grazie.